Buongiorno e buonasera e buon ascolto. Benvenuti ad Allora di Amadeus. Questo è un podcast. Scaricatelo, ascoltatelo, anche quando andate per strada e riempitevi la vita. Buon ascolto.
Buonasera, buongiorno, dipende dal fuso orario in cui vi trovate e dal momento in cui vi scaricate questo podcast. Abbiamo con noi Gianmarco Paroli, grande scrittore. Ciao Gianmarco, ciao Gianmarco.
Ciao,
Ciao,
buongiorno.
ciao.
Buongiorno a
Senti,
tutti.
una domanda che apparentemente non c'entra nulla. Hai visto la nostra sigla? Si vedono dei treni.
Bellissima. Sì.
Per te la scrittura è un po' come un viaggio in treno?
Che bella domanda che mi fai. Beh, innanzitutto di nuovo buongiorno a tutti. Grazie per avermi ospitato, ecco. Sai che mi ricorda un po' la sigla di Pickwick? Che c'è il treno. Sì,
Sì.
la scrittura è un po' come un viaggio in treno. Il viaggio in treno è, sai, quando parte il treno non è come la macchina, non senti una vibrazione, senti un qualcosa che comunque fluisce liscio, ferro contro ferro, perché comunque sono due elementi molto, molto rigidi, molto, molto duri, molto respingenti anche tra di loro, no? Però invece quando li unisci insieme vanno leggeri uno sull'altro. Un po' la scrittura è questo, è la difficoltà della realtà che incontra la fantasia e quando si mettono assieme allora riescono ad andare in un modo molto, molto liscio, spesso e volentieri, insomma, non sempre. Quando trovi il giusto aggancio, sì, almeno quello che è successo a me per questa storia, sì.
E questa storia e il viaggio in treno hanno un altro elemento in comune, secondo me, che è il ritmo del battito cardiaco.
Sì, questo come anche la poesia,
Sì, come anche la
insomma, io e te
poesia, certo.
siamo frequentatori. Sì, il ritmo del battito cardiaco è proprio, ti dico, lo scrivere è anche un seguire un ritmo. Io dico sempre ai miei ragazzi, ai miei allievi dei miei corsi, ecco, tutti i miei collaboratori, che poi diventano anche amici inevitabilmente, che non si scrive con le mani, si scrive con l'orecchio. Si scrive con l'orecchio. L'orecchio detta tantissimo nella frase, nella partitura del testo che stiamo scrivendo. Questo è uno dei grandi consigli che do sempre, perché? Perché l'ho provato sulla mia pelle. Quando tu non senti scrivere qualcosa, non senti il ritmo, probabilmente non sei proprio settato. Come dire, il binario sul quale sei non è proprio allineato, giusto? Forse sei quasi in fase di deragliamento, e quando deragli, poi il testo si ferma. E quindi la storia non ti segue più. Mentre se è l'orecchio che fa sentire il ritmo di quello che stai scrivendo, e se quello che stai scrivendo ha un suo ritmo vero, il testo ti porta e ti porta lontano, visto che stiamo parlando di viaggio in treno, ti potrebbe portare anche molto, molto lontano.
Gli alberi sono evocativi come il treno, no? In qualche maniera. Come mai questo titolo, non tutti gli alberi?
Beh, naturalmente l'albero in questo romanzo è un qualcosa di principale. Come vedi, ho anche il mio bellissimo calendario con gli alberi, che ogni mese ce n'è uno bello. L'albero, insomma, come simbolo, anche voglio dire, dal passato, è un simbolo molto, molto ricco di significato. In questo caso, nel mio romanzo, l'albero è un simbolo di rinascita, ma anche un simbolo di legame, di radici, e senza poi addentrarci nel beneficio della storia, l'albero è per la mia protagonista, piccola protagonista Alice, è il fine di una ricerca. Il fine di una ricerca è la fine di un viaggio, anche se vogliamo sempre girare sullo stesso argomento. Non tutti gli alberi sono solo alberi, gli dice suo padre.
Chi è Alice?
Alice è una ragazzina di 11 anni, 10 quando inizia la storia inizia il giorno del suo decimo compleanno, quando il padre la sveglia con un regalo speciale che è uno zaino blu tutto impolverato che è appartenuto a lui. E lei gli dice, ma cioè, a parte che lasciami stare perché stavo facendo un bel sogno, ma che razza di regalo è? Io ce l'ho già uno zaino per la scuola. E lui gli dice, non è uno zaino per la scuola, non hai capito niente. Hai 10 minuti di tempo per prepararti e per metterci dentro quello che tu pensi sia importante. Lei dice, per cosa? Per un'avventura. E da lì, insomma, sarà un compleanno speciale, sarà un compleanno atipico per una bambina di 10 anni. Però sarà forse uno dei suoi ricordi più indimenticabili e che lo legherà a lui per sempre. Chi è Alice? Alice è un personaggio che ricerca. Alice, insomma, personaggio, io ho smesso di chiamarla da molto tempo. Insomma, sappiamo tutti che i personaggi che ci si presentano, che arrivano ai nostri occhi, alle nostre mani quando stiamo scrivendo, sono sempre testimoni di un qualcosa che sta succedendo dentro di noi. Per cui Alice è un fatto, Alice è un qualcosa che è successo, è un qualcosa che è arrivato a me per dire racconta questa storia per capire meglio della tua. E per concludere, non fare poi tante parole, poi insomma confondere, Alice è un personaggio che mi è molto caro tra tutti quanti, che mi è costato anche caro, non in termini diciamo monetari, ma mi è costato caro anche in termini
affettivi,
di fatica, di sforzo, ma come sai, insomma, i risultati si ottengono sudando, quindi lei mi ha fatto sudare parecchio. E infine, insomma, Alice è la protagonista di questo romanzo, ma è anche comunque un punto di riferimento in quello che è la mia storia letteraria. Ecco.
Lo zaino cos'è in realtà?
È il pretesto per l'avventura, come ho detto prima, ma è anche, insomma, siccome è un regalo, appunto, come dicevo prima, molto atipico, molto strano, lo zaino è anche un po' la vita, è un po' la nostra giornata, è un po' sono i nostri mesi che passano, dove, come il padre dice ad Alice, cerca di metterci dentro le cose che per te sono importanti. Quando poi, adesso naturalmente vi racconterò qualche cosa, il giorno del suo compleanno, con questo zaino in spalla, lui la porta a fare un'avventura, ovvero una camminata in un sentiero di montagna, lei ben presto capisce una cosa, questo zaino pesa, ci ha messo dentro tutte le cose che erano importanti, ma anche quelle cose che non lo erano, e comincia a pesare sulle spalle, un po' come la vita, insomma. Quando poi fai un po' di pulizia
del superfluo,
lo zaino che hai sulle spalle diventa molto più leggero.
Ed è quindi lo zaino una promessa di avventura, no?
È una promessa di avventura, sì, perché lei dice, ma io ce l'ho già uno zaino per la scuola, come appunto vi ho raccontato prima. Però, insomma, lei si fida di suo padre è una persona molto, molto fantasiosa, molto, anche lui atipico, insomma, questo romanzo c'è tanto di atipico. Solo che, insomma, per una bambina di 10 anni avere un padre di questo tipo, che io dico sempre, sta sempre in cima agli alberi, proprio lo fa come lavoro, lui è un giardiniere del comune nel romanzo, che poi, insomma, succederà che dovrà cambiare lavoro, andrà via, andrà in Francia e tutte le conseguenze che avranno questa scelta. Però è naturalmente innamorata di questo padre, è un po' l'avventuroso, quello che ti porta a fare le avventure, a fare i giochi che sono proibiti per i bambini normali, chiamiamolo così. Insomma, lui, sprezzante del pericolo, la porta a fare una camminata, insomma, non facile. Mm-hmm. E lei si fida completamente. E lo zaino, lo zaino poi si vedrà nella storia, è anche uno di quegli oggetti che li legherà per sempre, perché questo romanzo è fatto di oggetti, non c'è solo lo zaino, ci sono poi anche tanti, c'è proprio una lista di oggetti che funzioneranno proprio da connettori tra loro due, tra la loro distanza fisica e anche proprio di
mentale,
anche di esistenza.
Senti, io, sì, declinami meglio il rapporto fra padre e figlia.
Sì, te lo declino meglio facendo entrare un altro personaggio, che è quello della madre. Allora, in questo romanzo, ripetiamo, per chi si è connesso adesso, Non tutti gli alberi, uscito pochi giorni fa, il 26 aprile, per Edizioni PM, gruppo Mondadori, dopo la finale del Premio Calvino. Fortunatamente, insomma, la mia avventura sta andando molto bene, quindi sono grato per queste cose. Insomma, la camminata che ho fatto è arrivata, diciamo, a un punto non di arrivo ma di partenza, e quindi sono grato a tutte le persone che hanno lavorato per questo, perché tu, come sai, i libri non si fanno mai da soli, ma si fanno insieme agli altri, e quindi scusami la digressione, ma ci tenevo appunto a fare un ringraziamento di cuore. Il rapporto che lei ha suo padre è regolato anche dal rapporto che lei ha con sua madre. Sono due genitori opposti, ovvero il padre è il permissivo per il 100%, è l'avventuroso, è il divertente, è il giovane, è quello che la fa innamorare, la fa divertire, le racconta degli alberi, eccetera. La madre, naturalmente, è tutto l'opposto. Non si sa perché questi due stiano insieme, in realtà c'è dell'amore profondo tra questi due opposti, che però stride un po', come il ferro contro il ferro, come dicevamo prima. Stride un po', la madre è la colonna salda, in realtà, di questa famiglia, è quella che non sta in cima agli alberi ma sta coi piedi per terra, e quindi, insomma, vista dalla mente e dagli occhi di una bambina di 10 anni, è il genitore quello severo. In realtà anche lei è piena d'amore per la figlia, benché, insomma, ci siano tutti dei problemi tra loro due, che sono già quasi problemi adolescenziali, perché comunque Alice ha una mente molto precoce. Si vedrà poi nell'avventura che non è una undicenne, perché poi passa un anno quando l'avventura inizia, non è un undicenne come le altre, ha le sue potenzialità, però la madre, ecco, è tutto ciò che è il proibitivo, non il proibito, il proibitivo. Suo padre è il proibito, quello che la aiuta ad andare oltre, mentre la madre è quella che la frena, però in realtà è quella che la nutre, è quella che la ciba, è quella che la coccola, non certo con le carezze, ma con la presenza, cosa che il padre invece poi si capisce che non fa. C'è, la fa sognare, però dopo un po' poi se ne va. E quindi per Alice questa è abbastanza una ferita dominante in questa storia.
E quanto la ferisce?
La ferisce tantissimo, perché lei non lo vede come un abbandono, però dentro di sé metabolizza il fatto che comunque suo padre non c'è, se n'è andato, se ne va. Poi, naturalmente, se ne va anche in un modo più che fisico, ma non voglio anticiparvi il come, il dove e il quando, naturalmente, per non levarvi poi la ciclicità di quello che è l'evoluzione di questa storia. Però comunque se ne va, le dice: io devo andare, questo lavoro devo andarlo a fare, tu bada alla mamma e all'orto giardino. L'orto giardino è un altro elemento, chiamiamolo oggetto, di questa storia. È il luogo dei giochi di entrambi, è questo orto che il padre coltiva, tiene bene, insomma, dove fa i suoi giochi, i suoi esperimenti botanici, e dove Alice invece è libera di giocare, di scorazzare, di fare quello che vuole. Va da mamma e all'orto giardino, insomma, sono due responsabilità grosse che un genitore dà a una figlia piccola. Certo che tutto il romanzo è, io lo chiamo, appoggiato sulla spalla di Alice, ovvero tutto quello che accade noi lo vediamo attraverso gli occhi di quella bambina, e leggendolo da adulti in realtà poi noi capiamo anche altre cose, però lo leggiamo e lo consideriamo con gli occhi di lei, per cui non è un vero abbandono. Fossimo adulti diremmo: cioè, ma cosa fai? Perché te ne stai andando? Hai una figlia, hai una casa, hai delle responsabilità. Invece lui va. E per lei è giusto che vada. Per Alice è bello che lui vada, fa parte di quel personaggio avventuroso che lui è. E la lascia con la madre. La madre, naturalmente, è tutto l'opposto. E quindi, insomma, il rapporto non sarà così felice e sereno. Però poi, insomma, vedremo, le storie poi bene o male si mettono di nuovo a viaggiare sul binario giusto alla fine, se sono storie che funzionano. E questa, per fortuna, delle tante che posso permettermi di dire, solo una piccola cosa, sembra uscita così dal cappello, da Punto in Bianco, ma in realtà sono davvero tanti anni che io lavoro a questa storia, e questa storia è figlia di tante altre storie abortite, tante altre storie fallite, tante altre storie che non hanno raggiunto la maturità per germogliare, per sbocciare. E questa invece ce l'ha fatta. Insomma, c'è una percentuale di fallimento nella scrittura che è molto alta, questo non lo si considera mai, ma in realtà è così.
Senti, ti voglio fare ancora un paio di domande riguardanti la scrittura, no?
Sì, volentieri.
In questa storia, poi in generale per te, ma in questa storia, quanto è contata l'ispirazione e quanto è contato il duro lavoro a tavolino?
Citiamo sempre il solito abusato e ormai stra-clichettato Hemingway, no? 10% ispirazione, 90% traspirazione. Sì. Non è che si scappa da lì, sai? Non si scappa. Io ti devo anche dire la verità. Come dicevamo prima, del tanti anni sul quale ho lavorato a questa storia, che poi sono scelte, insomma. Cioè, uno dice, ok, cioè, decidi di comprare la casa già fatta, quindi entri, metti i fiori sul tavolo e sei pronto, oppure decidi di comprarla da rudere, e da rudere cominci a costruirtela tu, però te la costruisci come vuoi tu. Questa storia 10 anni fa non era più che altro che 3 pietre messe insieme. Io devo anche dire che mi sono avventurato in una storia che 10 anni fa era fuori dalla mia portata, per significato, importanza e per costruzione. Non tanto per trama, la trama è la stessa che io ho ideato in pochissimi istanti 10 anni fa. Cioè la storia di Alice che fa questo, succede questo, arriva là, succede questo e alla fine questo. Non è mai cambiato in 10 anni. È cambiato il modo, è cambiato l'interno, sono cambiati i tessuti, è cambiato il modo di farla, esatto, il modo di farla vivere questa storia. E per cui insomma quell'istante di ispirazione è bastato a idearla, poi ci sono voluti 10 anni di sudore, ma insomma questo capita a tutti, di avere un'ispirazione momentanea. Bisogna vedere se sei disposto a spendere tutti questi anni per fare in modo che poi quella storia diventi davvero la storia che vuoi, proprio come dicevamo prima, dalle pietre di un rudere farla diventare una casa bella, un po' come nel secondo capitolo di questa storia, dice appunto la casa dove abita Alice era una casa molto vecchia tra le campagne, ci badavano solo i gatti, e poi dopo a un certo punto il padre ha deciso di metterla a posto e di farla diventare una casa vera. Però ci vogliono anni, ci vuole tempo e ci vuole dedizione. Insomma, poi uno può decidere se lasciare andare una storia, uno sente ok, sì, questa storia qui funziona, però ci vuole troppo tempo per scriverla. Basta, la abbandoni e fai qualcos'altro. I miei primi romanzi, 3 a ora, per esempio Oblio, non li ho scritti in più di 7-8 mesi. 3 a ora ancora meno, l'ho scritto forse in 3 mesi, è piccolino, insomma. Questo invece è tutt'altro. Però non ho voluto lasciarla andare, sentivo che c'era qualcosa che ne valeva la pena.
Senti, è importante l'editing, io sono ossessionato dal discorso dell'editing, lo chiedo a tutti gli scrittori, perché farsi toccare in editing una propria creatura, uno non vorrebbe mai che... Però è importante.
Sai, si pensa sempre che l'editing sia qualcosa di invasivo, cosa che non è, quello fatto bene. Quello fatto male, insomma, è un po' come quando ti affidi, cosa ti posso dire, al callista che è un macellaio, oppure, insomma, la persona che sa come fare. L'editing è fatto di un rapporto di fiducia reciproco, è quello che in realtà in pochissimo tempo io ho costruito con la mia editor, che è Francesca Lang, della PM, una ragazza davvero speciale, perché ha capito innanzitutto cos'era la storia che stavo raccontando, qual era il cuore della storia, qual era il significato che mi aveva portato a scriverla. E da lì ho sempre sentito che ha avuto un enorme rispetto per quello che è stato questo romanzo. E tutti i suggerimenti, perché sono suggerimenti, nessun editor mette le mani sul testo direttamente, guai, assolutamente. Semmai ti chiede il permesso, ti dice guarda questo è da correggere, ma lo fai tu, non lo fa nessun altro per conto tuo. Ha sempre avuto dei suggerimenti esatti. Sai, delle volte sei geloso comunque della tua storia, ma non geloso perché hai paura che qualcuno la rubi o la rovini. Sei geloso perché, a maggior ragione io, ripetendo il fatto che sono tanti anni che ci ho messo gli occhi sopra, ci ho lavorato, ogni frase era diventata quasi di marmo, inscalfibile, difficilissima da cambiare, perché ormai me la sentivo proprio nell'orecchio, fatta così. Mm-hmm. Mentre lei è riuscita a penetrare in alcune crepe del testo, aprirle, spaccarle e farmi vedere che sotto in realtà c'era della luce in più ancora da far vedere. Quindi mi ha dato dei suggerimenti molto belli per migliorare il testo, cosa che però ho fatto io poi con le mie mani, assolutamente. Bisogna partire da un rapporto di fiducia, di fiducia. Io mi sono fidato, sapevo che lei, so che lei è una grande professionista, so che io ho in mano una storia viva e non una storia inerte, perché sai, c'è anche da dire questo, si opera, si agisce sugli organismi vivi, mentre su quelli inerti non ci si fa più niente. La storia che avevo, lei ha sentito che aveva del potenziale, era viva, io lo sentivo anche, non sapevo quanto ne avrebbe avuto, però sentivo che aveva la sua strada, ce l'aveva. Lei mi ha aiutato a trovarla. Mm-hmm. La mia storia aveva già in mente una strada che io ancora non capivo qual era, non sapevo qual era. Lei mi ha aiutato a trovarla, l'abbiamo trovata, spero, si vedrà.
Tu hai parlato prima degli altri romanzi che hai scritto in poco tempo, questo di fatto ci hai messo 10 anni, ma che evoluzione c'è da Tria Ora adesso?
Guarda, sabato ho fatto un firmacopia a Sanremo è arrivata una ragazza che mi ha commosso molto, è arrivata con una copia di Tria Ora. È un romanzo che ho scritto tantissimi anni fa. Li ho messi vicini e mi sono fatto la stessa domanda: cos'è cambiato da lì a qua? Ma non è cambiato molto. È cambiato il mio fisico, ti posso dire. È cambiata la mia muscolatura, il mio saper sopportare la pressione che può darti una storia più grande. Tria Ora era piccolino, era una sfida, se guardo, insomma, se dico ad oggi, era una sfida piccola. Al tempo, quando l'ho intrapresa, era una sfida enorme per me, per il fisico che avevo, per le capacità che avevo, per la tecnica che avevo. Io non sono cambiato, sono lo stesso. Mi ritrovo dei passaggi anche in Non tutti gli alberi che sono simili a quelli di Tria Ora per energia, per intensità. È cambiato il mio modo di raccontare, perché è migliorato, spero. È cambiato il mio modo di stare al mondo, e quindi è cambiato anche il mio sguardo sulle cose. Prima ne vedevo alcune, adesso ne vedo altre, non altre diverse, altre in più. Questo è il primo romanzo che non ha un elemento sovrannaturale. Tria Ora, Cave Canem, Oblio sono tutti romanzi di genere fantastico, possiamo dire. Forse Oblio un po' meno, un po' più storico, fantastico. Ma questo romanzo qua, Non tutti gli alberi, è il primo che è una storia di formazione, un romanzo di formazione, diciamo, nel quale però non ho potuto evitare comunque di mettere un po' di magia. Non c'è l'elemento sovrannaturale, ripeto, ma la magia c'è, e non per forza. La magia non c'è anche in quello che è la nostra vita reale, normale.
Senti, tu sei anche poeta.
Sì. Io sono prima poeta, in realtà. Nasco già in realtà con i versi e non con la prosa.
Quanto c'è di travaso tra la poesia e la prosa in te?
Tantissimo. Benché sono due autori differenti, cioè io sono due autori differenti quando scrivo poesia e quando scrivo prosa, però naturalmente c'è una simbiosi, c'è un'osmosi tra la mia poesia e la mia prosa. Come ti dicevo prima, l'orecchio, ed è naturalmente un presupposto della poesia, nella mia prosa c'è parecchia poesia, bisogna stare attenti a dosarla, insomma le micro regolazioni da fare sono molto importanti, perché se c'è troppa poesia in una prosa, comincia a diventare aerea, comincia a diventare gassosa, non si capisce più. Se c'è troppa prosa nella poesia, comincia a diventare pesante, pietrosa. Le tengo distinte, non le faccio toccare, ma le faccio comunicare, queste due parti di me. La poesia, però, devo dire che appunto è quella che in realtà è quella con la quale io sono nato. Le prime cose che ho scritto erano quaderni e quaderni di poesie, quando ero ragazzino. Forse la stessa età di Alice, vedi che tutto torna in realtà. Buttavo lì dentro quello che era quello che stavo vivendo. Poi, insomma, per farla diventare prosa, per farla diventare romanzo, c'è stata anche lì tanta strada. Però la strada era, diciamo, abbastanza segnata e non è stato uno sforzo. Ho fatto in modo che queste parole diventassero prose in un modo naturale. La poesia però è sempre con me, non mi abbandonerà, perché è tutto quello che riguarda davvero quella zona intoccabile dalle spiegazioni della realtà. La poesia è tutto quello che è l'inspiegabile, diciamo, tutto quello che straborda dalla realtà diventa poesia, ed è anche un pretesto igienico per un autore, dico io. Nella poesia finisce tutto quello anche che è il filtraggio, che è lo scarto della realtà, e la poesia è un contenitore molto generoso che ha la potenzialità di una conservazione quasi, quasi infinita delle emozioni quando le metti dentro i versi nel modo giusto. E la prosa raccoglie tutt'altro genere di emozioni, di emotività, ma sono entrambe, come ti dicevo prima, lavorano assieme, ma bisogna sempre tenerle un po' separate, perché se si toccano si annullano a vicenda, un po' come due elementi chimici che non vanno fatti collidere assieme.
Bene, noi ringraziamo Gianmarco Parodi, che è stato persona squisita.
Grazie a voi, grazie mille a te Luca, è stato un piacere.
E alla prossima occasione.
Alla prossima.
Buonasera, buongiorno. Avete ascoltato un podcast di Allora di Amadeus. Alla prossima occasione.